Eccoci rientrati in studio dopo questo pezzo. Volevo accogliere subito con grande piacere. Ci sei, Laura?
Sì, ci sono. Buongiorno, buonasera, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti di Radio Città Aperta.
Radio Città Aperta. Allora, Laura Tussi, giornalista, scrittrice. Intanto sono le due parole che tu mi hai detto, ma che a me piacciono di più, perché la cosa bella è appunto sei un attivista per la pace. Quindi quello che, insomma, in questo momento storico, purtroppo, no, siamo costretti di nuovo, no, ad appellarci a voi, che ci aiutate un po' anche a trovare e a diffondere questo verbo, perché effettivamente, certo, siamo in un momento pazzesco. Quindi intanto saluto, so che c'è anche Fabrizio con te, quindi lo saluto, benvenuti,
sì,
entrambi.
Buonasera a tutti.
Benvenuti intanto a Radio Città Aperta, e come tu mi hai detto e come ci siamo detti, noi intanto stasera in questa intervista presentiamo, diciamo con la scusa di presentare il tuo libro Resistenza e non violenza creativa, con la bellissima prefazione di padre Alex Zanotelli, che insomma che io amo da quando lessi quel libro purtroppo su tutto ciò che c'era in Nairobi e nel quale lui si era immerso anima e corpo. E quindi partiamo proprio da questo tuo filone, cioè del filone che affronta, certo, due argomenti. Uno sicuramente la guerra, quindi ti do la parola anche per il lavoro che stai facendo.
Ringraziamo tutti voi di Radio Città Aperta. Io sono Laura Tussi, con la collaborazione di Fabrizio Cracolici, che per questo libro Resistenza e non violenza creativa Mimesis Edizioni ha scritto mi ha rivolto un'intervista sul mio attivismo. Diciamo che la prefazione di questo libro, appunto, è di Alex Zanotelli, ci sono scritti di Cremaschi, di Giorgio Cremaschi, Paolo Ferrero, oltre che all'intervista di Fabrizio Cracolici e di molti altri attivisti. E questo libro è un libro sulla pace, un libro per la pace, contro la guerra, che segue il filo rosso, il filo conduttore della non violenza, come altri libri che abbiamo scritto, come Il dialogo per la pace, Antifascismo e non violenza, Riace, musica per l'umanità, Memoria futuro, la follia del nucleare, come uscirne con il premio Nobel per la pace ICAN. E quindi diciamo che questo è il nostro filo conduttore: la non violenza, il disarmo nucleare e il pacifismo, la pace. Viviamo una drammatica congiuntura della storia umana, infatti, come individua padre Alex Zanotelli, ci sono varie minacce che incombono sull'umanità, che è l'attività militare, che trova la sua massima espressione nella guerra nucleare, i dissesti climatici per le eccessive emissioni di gas serra di origine antropica nell'atmosfera, e queste sono le principali. Poi abbiamo la disuguaglianza sociale globale, che provoca le migrazioni forzate, dove una piccola parte della popolazione detiene il restante 90% dei beni comuni dell'umanità. Poi abbiamo la violenza strutturale, la violenza contro le donne, i femminicidi contro i bambini, contro i più fragili del pianeta, rifacendoci anche a Giorgio Cremaschi, il fascismo aziendale, quindi le cosiddette morti bianche. Quindi,
senti, hai messo già tantissima carne al fuoco.
Come dice sempre Giorgio Cremaschi, abbiamo il cosiddetto fascismo aziendale, che fa parte della violenza strutturale, perché queste morti bianche sono autentici omicidi e drammi per i lavoratori che vivono del loro talento, del loro reddito, del loro lavoro, i lavoratori che sono senza tutele, senza diritti. Quindi ricordiamo la violenza, noi siamo contro la violenza, quindi la violenza di tutti questi, declinata in tutti questi aspetti, e quindi soprattutto la violenza nucleare e i dissesti climatici, che per cui è in gioco la sopravvivenza dell'umanità.
Infatti
umano.
Penso che già con questi due, diciamo, macro argomenti, diciamo, fornite tantissima carne al fuoco, no? Del resto mi sembra, certo, questo vostro testo mi sembra attualissimo, purtroppo, non solo perché appunto da un anno e più, ormai da 14 mesi, stiamo vivendo questa follia nuova della guerra, però vorrei aggiungere, ma a te non aggiungo niente di nuovo, che questa guerra in Ucraina, attraverso appunto questa invasione della Russia, a noi europei ha acceso un campanello d'allarme. Noi lo sentiamo, no, come una una priorità e come qualcosa di molto vicino, ma ci sono decine e decine di guerre costantemente presenti, certo, nel mondo, che ovviamente su quale, diciamo, non c'è un focus in Africa, in Medio Oriente, insomma, una delle ultime è stata quella della Siria, che in qualche maniera forse ci ha coinvolto un po' di più, ma poi sempre dimenticandocene facilmente. Io oggi poi scrivevo, anche raccontando varie cose anche sui miei test e sui social, che ci siamo già dimenticati, no, della guerra in Ucraina, ma non perché non la sentiamo, è perché comunque poi l'essere umano s'abitua, e questa è una parolaccia, no, abituarsi anche alle guerre. Però questo focus, dicevo, importante che stai facendo te, è che ritornare attraverso purtroppo questa tragedia della guerra a ricordare alle persone quello che noi abbiamo intorno, cioè come appunto le testate nucleari, come anche questo spauracchio del riarmo, quando noi dopo l'89, dopo la fine della guerra fredda, in qualche maniera il mondo, almeno le grandi potenze, avevano promesso il disarmo nucleare.
Certo, basti pensare ai migranti, ai poveri del pianeta che fuggono da guerre, manovre economiche, terrorismo, disastri ambientali, e che cercano in modo legale e sicuro assistenza, accoglienza e solidarietà nelle nostre sponde. Invece la cosiddetta fortezza Europa, il cosiddetto Occidente civilizzato, invece che perseguire una politica di accoglienza, persegue una politica di riarmo, una politica guerrafondaia, e le spese militari nel mondo continuano il loro incremento esponenziale, mettendo in pericolo l'umanità con il rischio di una guerra nucleare. Infatti viviamo sul crinale del baratro nucleare con l'Ucraina, e basta un nulla, basta anche un incidente delle macchine sofisticate che detengono questi armamenti, che la specie umana si annienta, la specie vegetale, la specie animale in generale sul pianeta. Ricordiamo anche il colonnello sovietico Petrov, che il 26 settembre del 1983 ha sventato la guerra nucleare, perché ha intercettato sui radar dei segnali luminosi, piuttosto che rispondere con i missili sovietici, ha detto aspettiamo un attimo, ha fatto obiezione di coscienza, non ha risposto, ma questa per sua obiezione di coscienza, per questo suo disappunto alla risposta di questo segnale, ha avuto il carcere, è stato perseguitato, è stato messo alla berlina, è stato beffeggiato dall'establishment dell'epoca, ha passato una guerra veramente brutta, c'è anche una fase veramente brutta della sua vita, c'è anche un film con attori importanti tipo Kevin Costner, che parla della storia del colonnello sovietico Petrov. Purtroppo non è stato tradotto in varie lingue, è rimasto tradotto solo in inglese, e non è stato neanche più di tanto divulgato e pubblicizzato. Quindi si può dire che le grandi potenze sono armate fino ai denti, abbiamo un arsenale di 25.000 armi nucleari nel mondo, gli Stati Uniti ne hanno 3.000 bombe nucleari pronte al lancio, pronte all'uso, la Russia idem, la Cina ne ha 200, ma entro il 2030, alla faccia dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, che al suo 16° obiettivo vede la pace e le istituzioni forti, vuole raggiungere la Cina, che ha 200 testate nucleari, il migliaio entro il 2030.
Senti, quindi in questa escalation nuova che appunto tu ci stai ricordando, e che insomma effettivamente è folle, soprattutto in contrapposizione a quello che noi pensavamo, no, di vivere un mondo nuovo dopo appunto il dramma della guerra fredda, che si concludeva così simbolicamente con la caduta del muro di Berlino e con dalla perestroica di Gorbaciov, insomma un mondo che pensavamo andasse, non dico verso la pacificazione, ma almeno verso la comprensione che sicuramente non era attraverso lo spauracchio nucleare che si potesse, no, vivere serenamente. Allora io ti dico, voi con Fabrizio e con le altre persone, soprattutto gli attivisti che, diciamo, del lavoro che fate, anche come dire, diciamo, anche sostituendo noi cittadini che magari non siamo attenti come voi, e quello che ti voglio chiedere è questo, no? Oggi per esempio, in questi giorni, c'è un altro anniversario, proprio parlando anche di questo generale russo di cui stavi facendo cenno te, è morta, penso, a 103 anni l'ultima resistente della Rosa Bianca, no? Rosa Bianca era quell'organizzazione, sì, sotto il nazismo, che cominciò, sì, attraverso i fratelli Scholl a diffondere volantini, quindi nella stessa Germania, a ribellarsi contro il nazismo durante proprio appunto l'inizio della seconda guerra mondiale, quindi un momento criticissimo, e quindi chiaramente i fratelli Scholl poi furono uccisi dalle SS naziste. Ecco, tu parli anche appunto di Maria Montessori, che guarda caso in maniera simile, durante l'esilio imposto dal fascismo, comunque continuava, no, a diffondere messaggi di pace. Allora io, pensando proprio anche a questo anniversario di quest'ultima donna, la Lafrenz, che muore e che quindi ci ricorda, no, di questo grande coraggio che hanno avuto, come appunto quello di Maria Montessori, il vostro coraggio, ma anche la vostra, ossia, la diffusione di questo verbo, anche come facciamo, no, per noi, per i cittadini, a coinvolgerli anche attraverso, ovviamente, quello che poi voi dite, una non violenza, quindi un po' come diceva Gandhi, cioè una protesta ma non violenta. Che cosa possiamo fare?
Noi diciamo di non smettere di lottare per la pace, proprio proponendo manifestazioni in piazza, proponendo incontri, proponendo trasmissioni radiofoniche come questa, proponendo degli ambiti dove si continui a parlare di pace e si continui a parlare del pericolo di un Armageddon nucleare, perché qui si estingue e salta l'intera razza umana sul pianeta, e anche per un solo minimo incidente dei macchinari. Quindi questo comporterebbe un inverno nucleare dapprima, perché basterebbe la gittata di 50 ogive nella tanto contesa Crimea, oppure delocalizzandoci logisticamente e geopoliticamente tra India e Pakistan, che sono sempre ai ferri corti, per avere un inverno nucleare, cioè subito un miliardo di morti e man mano la diffusione di radiazione, l'abbassamento delle temperature, la diffusione delle radiazioni e la fine di ogni specie di vita sul pianeta Terra. Quindi per uscire da questo macabro gioco occorre, come ci dice sempre padre Alex Zanotelli, fare un'informazione seria, vera, coerente. Noi ricordiamo che Julian Assange, il giornalista australiano, è in carcere perché ha detto la verità sui crimini di guerra degli Stati Uniti in Iraq, in Afghanistan, nel carcere di Guantanamo. E quindi ricordiamo che mentre lui è in carcere per dire la verità, il presidente ucraino continua a diffondere menzogne in tutte le televisioni mondiali pur di portare avanti la sua guerra per procura voluta dalle superpotenze. Poi ricordiamo che l'Italia è il bersaglio numero uno di questo Armageddon, perché abbiamo varie basi NATO in Italia, tra cui noi siamo vicino a Milano, a Ghedi, vicino a Brescia, ad Aviano, vicino a Pordenone, abbiamo 70 bombe, abbiamo delle basi NATO con 70 bombe nucleari, dapprima le B61 di vecchia generazione, adesso sono state rimpiazzate dalle B61-12 che sono più mortifere, molto sofisticate. Qui dobbiamo dire che dopo Hiroshima, Nagasaki, i cosiddetti bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, dopo la catastrofe di Chernobyl e Fukushima, l'Italia e il mondo non fa altro che pensare all'acquisto dei cacciabombardieri, l'Italia degli F-35 che sono atti al trasporto delle B61-12 e non si pensa all'utilizzo di energie alternative, si pensa solo al nucleare e il nucleare continua a crescere in tutta Europa. La prospettiva dell'energia nucleare continua a farsi strada in tutta Europa. È per questo che noi diciamo sempre che dobbiamo reagire con la non violenza, ma una non violenza creativa, cioè strumenti per dire no, per dire basta, per forzare i poteri forti a dire basta al pericolo nucleare, perché noi vogliamo vivere come Homo sapiens sapiens, da cui deriviamo, invece che Homo demens, cioè Homo completamente impazzito, completamente demente, perché siamo impazziti e dobbiamo tornare a ragionare. Questi strumenti per dire, questi strumenti creativi per dire no ai poteri forti, sono la disobbedienza civile, come quella del colonnello Petro, per fare un esempio, l'obiezione di coscienza militare e fiscale, la difesa popolare non violenta, che adesso è la protezione civile, l'intermediazione pacifica, come faceva il nostro amico giornalista Vittorio Arrigoni, che si interponeva tra i cecchini israeliani e i raccoglitori di olivi e di frutta palestinesi. Che
ricordiamolo, purtroppo assassinato.
Assassinato barbaramente a Gaza, sì.
Uno dei tanti, insieme a lui, ricordiamo anche Ilaria Alpi, che sicuramente aveva scoperto il traffico di armi, insomma, come diciamo scambio, no, con i paesi occidentali. Quindi io, una delle domande che ti faccio, nel senso, sentendo appunto questo tuo accorato appello, che non ci può che da una parte, come dire, far male dentro, perché ci fa sentire in maniera più forte. Pensa, ecco, tu hai ricordato anche Chernobyl. Io mi ricordo che forse in quel momento l'Europa, e compresa l'Italia, forse l'Italia è stata, rispetto a Germania e Francia, un paese più sensibile, perché se tu ti ricordi, e ricordo ai cittadini che all'epoca magari erano anche giovani e non c'erano, noi votammo no al nucleare, anche come
sì,
risorsa, e oggi qualcuno lo rimpiange, no? Oggi qualcuno lo rimpiange.
Certo. Però... infatti abbiamo avuto anche i referendum contro il nucleare civile dell'87 e del 2011, che ci hanno visti vittoriosi, e nonostante questo...
Però tu dici,
politiche...
oggi è un momento diverso, tu dici sia in Europa ma anche in Italia, è un momento dove non la sensibilità che forse abbiamo avuto noi italiani all'epoca, o impauriti, ma perché comunque chiaramente siamo stati anche molto impauriti, perché l'onda di Chernobyl è arrivata anche a noi, insomma ci sono stati anche tanti tumori alla tiroide, quindi non è che non abbiamo avuto delle conseguenze, dico, però fra la paura e la sensibilità, tu dici questo momento invece è diverso per l'Europa, e quindi l'ultima domanda che ti faccio è, vero, questa resistenza non violenza creativa, ma di proprio anche come dire di incisivo, no? Che cosa si può fare, quale, non so, verso quale governo, magari quale potere politico si può operare, magari affinché possa essere più sensibile, no? Sappiamo che se noi spendiamo queste parole, tu hai citato Zelensky, ma se le urliamo ai cinesi o addirittura agli indiani, che tu hai ritrovato, che sono il paese che si sta armando di più, non solo per lo spauracchio del Pakistan accanto. Quindi se lo diciamo a questi paesi, ovviamente non abbiamo ascolto. E quale paese, quindi, secondo te, o l'Europa stessa, la Comunità Europea, potrebbe ascoltare e decidere di mettere in atto delle politiche poi reali, no, per cambiare le cose? È una domanda difficile, capisco, però siccome voi tutti i giorni... No, tutti i giorni
Noi come movimento pacifista, che purtroppo è sempre più frastagliato, sempre più disomogeneo, perché proprio si fanno avanti questi poteri forti spacciati da progressisti, vogliamo la revoca delle sanzioni contro la Russia che ci separano dalla pace, vogliamo una soluzione negoziata e cooperativa del conflitto, vogliamo un no netto all'invio di armi a Kiev in Ucraina e in tutto il mondo. Non vogliamo la produzione, il trasporto, il commercio di armi, quindi la legge famosissima sull'export di armi è stata ampiamente violata. Non vogliamo l'aumento delle spese militari, vogliamo il disarmo nucleare e la denuclearizzazione dal basso, quindi togliere le centrali nucleari che diventano a tutti gli effetti delle bombe nucleari, basta mettere un militare e fare un attentato e diventano bombe nucleari.
Quindi... Guarda, allora ti faccio, visto che la domanda così chiaramente così generalizzata e universale, capisco che è troppo difficile, però forse se ci fermiamo al nostro paese, quindi parliamo proprio della politica del nostro paese, noi veniamo da 3-4 governi dopo il Covid che si sono succeduti, adesso abbiamo il nuovo governo della Meloni, diciamo le uniche persone, almeno a livello politico, che hanno un po', come dire, gridato, hanno diciamo urlato la stessa cosa che stai dicendo tu, è il Movimento 5 Stelle, che sia prima e anche adesso in qualche maniera, anche se poi stando al governo ha rifinanziato, perché stando al governo comunque ha fatto passare anche insieme al Partito Democratico un nuovo rifinanziamento delle armi, però insomma si dichiara almeno sempre molto contrario, no, al rifinanziamento delle armi nei confronti dell'Ucraina, anche se poi chiaramente sappiamo che non c'è poi un progetto di pace alternativo serio dal punto di vista della diplomazia. E allora ti faccio una domanda, ma per esempio la Schlein, che adesso insomma la nuova segretaria del Partito Democratico, che ovviamente in qualche maniera sembra incarnare rispetto alla segreteria e al governo del Partito Democratico di prima un po' le idee del 5 Stelle, l'abbiamo già vista un po' titubante, no, nelle ultime votazioni. Secondo te, noi almeno da questo profilo politico, abbiamo in Italia qualcuno che possa seguire e cavalcare queste idee, oppure non abbiamo speranze?
Allora, noi abbiamo seguito, non ci schieriamo noi politicamente, cioè nel senso partiticamente,
certo, no,
però abbiamo seguito con molto interesse politicamente Il movimento di Manifesta, le donne che in Parlamento manifestavano contro l'invio di armi in Ucraina, la nascita del partito Unione Popolare, infatti noi presentiamo articolo, molti sì. nostri libri con Giorgio Cremaschi, Paolo sì. Ferrero, Maurizio Acerbo, con Alex Zanotelli, chiamo spesso Monio Vadia che ha dato molti contributi ai certo. nostri libri, quindi speriamo che da queste istanze nascano delle speranze, non siamo filoatlantisti, siamo contro il potere forte degli Stati Uniti e della NATO, siamo più che per l'uscita dalla NATO che porterebbe degli squilibri politici, per lo scioglimento della NATO. La NATO non ha più motivo di esistere, è il braccio criminale più guerrafondaio, più sanguinario di tutti i tempi, con il braccio armato degli Stati Uniti, ma con il crollo del muro di Berlino, con la cortina di ferro, con l'assenza della cortina di ferro dopo il patto di Varsavia, dopo Yalta, la NATO non ha più motivo di esistere, quindi tutti noi del pacifismo siamo per lo scioglimento della NATO.
Bene, io mi sembra che insomma è stata chiarissima Laura, non so se, ma Fabrizio è sempre con te?
Sì, è qua.
Non so se vuole aggiungere per salutarci anche qualche battuta Fabrizio, insomma mi farebbe piacere.
Ma certo, certo, buonasera a tutti. No, è appunto quello che, cioè questo tema è un tema veramente che dovrebbe essere sulla bocca di tutti, perché la sopravvivenza dell'umanità dovrebbe essere la priorità sulle priorità. Invece veniamo troppo spesso fieri delle banalità. Quando si prima appunto citavi di questa grande donna che ha lottato contro il nazismo, io dico e oggi c'è ancora qualcuno che fa revisionismo, cavoli, voi siete a Roma sull'attentato di Via Rasella, ma ragazzi, sì. ma tutti quei proiettili che sono sui muri sono stati sparati con dei tromboni, con dei violini, ma cosa stiamo dicendo? Cioè cominciamo a occultare la storia per cercare di sdoganare cosa? Un modello equivalente a quello fascista e a quello nazista? Ci sono tanti grossi problemi in questa società, però io fondamentalmente, e poi prima di parlare del tema che a me è più caro, cioè i giovani, io dico una cosa, c'è in ballo una nuova riorganizzazione dell'assetto mondiale del potere. Allora, noi parliamo della NATO e delle sue nazioni che sono all'interno e del fatto che vogliono comunque mantenere e stabilire determinati equilibri, ma dall'altra parte ci sono un'altra forza che si chiamano BRICS, dove al suo interno ci sono la Cina, l'India, la Corea del Nord, quasi tutta l'Africa, l'America del Sud col Brasile in testa, il Venezuela. Ragazzi, cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una contrapposizione tra due potenze assolute che possono estinguere l'intera umanità.
Quindi quello che sta avvenendo in Ucraina
è una forza muscolare tra due superpotenze, e in mezzo ci sono i poveri cittadini ucraini che pagano, certo, e tutti certo. noi cittadini europei che stiamo vedendo quale peso hanno le sanzioni. Cioè alla fine queste sanzioni le paghiamo noi, non le paga la Russia. La Russia continua a vendere il petrolio e il gas, lo vende all'India e l'India lo vende all'Europa, punto. Cioè queste politiche non vanno bene, le politiche devono essere volte alla riappacificazione tra,
Ma,
tra forze. Non,
no, no, ma anche perché guarda, hai citato tu, io ne ho parlato tantissimo quando chiaramente noi in Occidente, purtroppo in Italia, che dove sentiamo solo la campana occidentale, perché nessuno va a vedere anche i siti internazionali, ma non solo da quelli dell'est, ma anche appunto del Sud America piuttosto che dell'Africa. E io facevo soltanto anche un calcolo numerico delle persone, no? Quindi se noi sommiamo appunto i cittadini della NATO, se vogliamo, e dell'Occidente schierato a favore dell'Ucraina, quindi non perché uno appunto vuole deve necessariamente per forza, no, andare contro, no, le ragioni dell'Ucraina, però ho detto poi noi ci mettiamo invece di contro proprio le potenze che hai detto tu del BRICS, attenzione che numericamente sono molti di più, perché basta pensare all'India, certo, Cina e Sud America, quindi noi non possiamo pensare sempre che le ragioni nostre, se noi ne facciamo anche solo un fatto numerico, no, noi pensiamo sempre di essere, certo, dalla parte della ragione, ma se noi siamo in minoranza, perché da questo punto di vista siamo in grande minoranza, perché insomma quando vediamo che la Cina continua a essere neutrale, neutrale perché? Perché sta schierata a favore della Russia e sta bene attenta, insomma, nel sporgersi. Certo, certo che noi speriamo anche in loro, cioè speriamo in potenze che magari sono lì appunto a cavallo dei due mondi, che possano in qualche maniera prendere in mano la situazione, perché, e purtroppo questo dico ahimè, l'Europa, che culturalmente noi abbiamo sempre pensato che l'Europa potesse avere, no, una, come dire, una superiorità culturale diversa dagli altri, ha dimostrato purtroppo di essere carente su questa, cioè non è riuscita, anche perché purtroppo i tradimenti, ecco, su questo possiamo proprio dirlo, io l'ho detto spesso facendo politica, che poi ne parleremo dopo alla fine quando ci sarà la pace, ma lo sappiamo che la Russia è stata tradita tante volte nelle promesse, perché la NATO dopo l'89 aveva promesso appunto di non spostare i confini della NATO stessa verso est, aveva promesso di non, perché Putin le aveva chiesto, come l'aveva chiesto la Russia appunto dopo la caduta di Berlino, di non pensare neanche, no, di mettere delle basi eventuali della NATO in Ucraina, che doveva rimanere indipendente e autonoma anche da quel punto di vista. Ecco, tutto ciò è stato assolutamente smentito, perché dal 2014, quando Biden era vicepresidente di Obama, che ha cominciato a militarizzare l'Ucraina, quindi tutte cose che il mondo, anche coloro che studiano la politica, gli storici, lo sanno. E ovviamente poi purtroppo abbiamo avuto questo scivolone gigantesco, e Putin è caduto nel tranello e quindi ha commesso l'errore di invadere l'Ucraina, e quindi adesso ci troviamo appunto fra l'incudine e il martello, come qualcuno vorrebbe. Però io, ragazzi, io vi ringrazio tanto, perché avete dato di nuovo uno spaccato anche culturale nel vostro scritto, perché chiaramente mettere nero su bianco queste cose significa anche, no, insomma, divulgare.
Vorrei salutare la mia amica,
assolutamente,
la mia collega insegnante Rosetta Dagati, di materie artistiche, ormai in pensione. Lei ha fatto, a proposito di non violenza creativa, lei ha fatto sempre percorsi sulla memoria, invitando Tiziana Pesce, figlia del comandante GAP Giovanni Pesce e della Nori Brambilla Pesce, importanti partigiani qui al nord, ma probabilmente conosciuti anche voi, è lo scrittore di Senza Tregua della Feltrinelli, e poi ha invitato le sorelle Pinelli, le figlie di Giuseppe Pinelli, Adelmo Cervi, il figlio di uno dei sette fratelli Cervi barbaramente assassinati del nazifascismo, quindi ha coinvolto sempre questi personaggi di importanza e di rilevanza storica, etica e morale. Grazie.
Ecco, e io per chiudere appunto con questa apertura di Laura, quale messaggio vogliamo dare? Vogliamo dare il messaggio che le istituzioni, cioè chi è nelle istituzioni, e l'istituzione per eccellenza è la scuola italiana deve, con i suoi docenti, con i suoi insegnanti, deve cercare di trasmettere ai giovani la conoscenza, dare loro la possibilità di capire con la loro mente, con le loro capacità, cosa sta avvenendo nel mondo, cosa è avvenuto, quindi lo studio della storia è importante, e cosa può avvenire. E io proprio voglio chiudere appunto anche questo nostro intervento con un messaggio invece di speranza. Allora, il messaggio di speranza sta nei giovani. Allora, chi ha risolto i problemi che si sono presentati nella storia? Sempre giovani. Chi ha partecipato alla resistenza partigiana? Il 90% erano giovani, loro ci hanno liberato dal nazifascismo. Chi ha lottato per avere dei diritti nel 68, il famoso 68 di contestazione? Giovani universitari e giovani operai. Quindi quello che io dico oggi a tutti quanti, se vogliamo essere concreti, vogliamo praticare delle azioni volte all'aiuto dell'intera umanità, noi dobbiamo rivolgere il nostro sguardo, il nostro tempo, il nostro impegno ai giovani, che ahimè oggi sono sempre messi più da parte, perché i ragazzi di Friday for Future, per citarne una, certo, un gruppo attivo, finché parlavano in modo generico delle esigenze di salvare il pianeta, tutti quanti li invitavano e i riflettori erano puntati su di loro. Invece nel momento in cui hanno iniziato a fare dei nomi di responsabili dell'inquinamento e dei disastri nel pianeta, hanno cominciato a oscurarli. Addirittura la piccola grande Greta, sì, è intervenuta in Germania a tutela, ad aiuto di suoi compagni attivisti per evitare lo disboscamento di una foresta, certo, al fine di creare una miniera di carbone. La grande Greta, tanto elogiata dal governo tedesco, è stata sgomberata col suo arresto.
Certo,
cioè,
no,
questa
è
l'azione che viene fatta. E addirittura oggi vediamo giovani che fanno azioni eclatanti, anche fastidiose,
criticate, sì, anche a Roma.
Di imbrattare,
certo, le... sì.
Però tutti puntano il dito sull'azione che a me dà un po' fastidio, ma io mi metto all'ascolto loro. Perché lo fanno?
Certo.
Forse perché nessun media gli dà più ascolto, nessuno dà voce a loro e devono attirare l'attenzione con questi atti? Allora noi tutti, se vogliamo un cambiamento, fidiamoci dei giovani, andiamo da loro, siamo vicino, lottiamo con loro, perché solo loro possono salvare l'umanità.
D'accordissimo, io vi ringrazio entrambi, Laura Duzzi e Fabrizio. Dai. E io veramente Cracolici, giusto? Si pronuncia bene così?
Cracolici.
Ah, Cracolici, per l'accento tonico dopo, anche più bello, bellissimo, Cracolici. Allora Fabrizio e Laura, e fra altre cose poi io vi manderò anche il link di questa intervista, così facciamo in modo anche di diffonderla e di farla, sì, un po' girare, anche per insomma ricordare che questo vostro libro, che poi è acquistabile da internet a pochissimi euro, Resistenza e non violenza creativa, come abbiamo detto prima, anche con la prefazione di Alex Zanodelli, ma all'interno con tantissimi contributi di personaggi come Cremaschi, appunto, che hai ricordato tu, Laura, che insomma sono di grande spessore e di grande comunicazione, insomma,
Ferrero.
Ferrero, noi ci abbiamo, insomma, Ferrero forse anche lui è uno dei pochi che ancora chiaramente diffonde questo verbo, ecco perché ti facevo quella domanda prima provocatoria politica, perché poi dopo le elezioni sono anche un momento di confronto, no? Ma quando poi, certo, nei temi l'ambiente sparisce, tu dici ma come, l'ambiente sparisce, gli argomenti riguardano la pace spariscono, allora ci si ferma purtroppo sempre a questioni che poi sono di, come dire, purtroppo minori. Comunque rimaniamo in contatto. E quindi anche voi insomma rimanete in contatto con noi, perché è stata un'occasione anche di conoscerci, quindi di poter scambiare delle opinioni importanti. E do ragione a Fabrizio, bisogna pensare ai giovani, perché ormai i vecchi hanno fatto solo danni, e quindi questi danni bisogna che i giovani li risolvano. Grazie ancora. Sì, e insomma, va bene.
Sì, che il pianeta risorga,
certo,
l'intera umanità risorga dal cattivismo, dall'odio, dalla guerra, e la pace, certo, è sopra ogni cosa.
Grazie Laura, grazie Fabrizio.
Grazie Massimiliano, grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao.